dal Vangelo secondo Marco. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che gli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Parola del Signore. Ecco, siamo giunti l'ultima sera, alla fine di un itinerario che da una parte ci ha condotto a cercare il Signore, a riconoscerlo nell'Eucaristia, e questa sera questo Signore ci invita a fare due cose: a stare con Lui e ad andare. Stare e andare. Sono questi i due verbi. Come le altre sere, ripercorriamo il testo. Gesù sale sul monte. Beh, vi sembrerà strano, ma nel Vangelo di Marco è l'unica volta in cui Gesù sale sul monte. Non si dice che monte sia, viene citato solo come un monte. Il monte nella Grecia classica era il monte Olimpo, era la dimora degli dèi. Per i giudei era il monte Sion, l'abitazione di Dio, dove Dio si rivela a Mosè. Salire sul monte vuol dire collocarsi nella sfera divina. Dicevamo che il monte non ha nome, e qualche commentatore afferma che appartiene all'umanità intera. E dopo essere salito sul monte dall'alto, Gesù convoca quelli a cui vuole bene. Il testo greco si può tradurre così: quelli cui egli voleva bene, chiamati perché amati. All'inizio di ogni lezione c'è un amore gratuito. Invita questi uomini a unirsi a lui nella sfera della divinità, perché in essa si possa costruire l'Israele definitivo. E allora noi vediamo queste persone che salgono sul monte. E mentre sul monte Sion saliva solo Mosè, qui c'è tutto l'Israele. Sono attratti dalla chiamata di Gesù. Gesù dall'alto ci attrae. In realtà noi sappiamo che la vera grande attrazione che Gesù farà sarà dalla croce. Dice nel Vangelo di Giovanni: quando sarò levato da terra, attirerò tutti a me. Ne chiama 12. Chiaro che 12 è un numero simbolico, un numero biblico importante. È il simbolo di Israele nella sua integrità. 12 come le tribù di Israele. Manca l'articolo. Dice una novità. Qui si avvera l'Israele messianico. E dopo averli chiamati, li chiama apostoli. Apostolo vuol dire inviato, mandato. Mandati a fare che cosa? Lo scopriremo. E la missione è duplice, come dicevamo prima, stare con Gesù e andare a proclamare. E poi ci sono i nomi. Guardate, sui nomi ci si potrebbe sbizzarrire. Beh, ci tengo a farvi notare che di fatto la maggior parte delle sere uno di questi nomi è stato con noi, Andrea. C'era nella seconda sera, nella terza e c'è anche oggi. Però la cosa bella qui è che Gesù mette insieme persone che erano filo nazionaliste con altre che appartenevano ai gruppi insurrezionisti. Cioè c'erano persone molto vicine al potere romano e altre che l'avrebbero distrutto. Gesù li mette insieme. Beh, penso che sia una cosa molto bella questa, il fatto che Gesù riesce a costruire unità tra i diversi. Il cardinale Scola ha insistito tante volte su questa formula, pluriformità nell'unità. Io penso che sia un valore il fatto di mettere insieme persone differenti che però in nome di Gesù trovano una ragione. E infine, tra loro c'è Giuda, il traditore. Il nome Giuda in ebraico è in relazione a Giudea, giudeo, e Iscariota significa uomo del villaggio. La cosa interessante è che da subito c'è il marchio del tradimento. Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Se uno non sapesse come sono andate le cose, da subito deve guardarlo con sospetto. Ecco, ripercorso il brano, a me piace con voi questa sera provare ad approfondire non tante cose, solo alcune che mi sembrano decisive. Beh, certamente il fatto che Gesù, prima di chiamare delle persone che poi diventeranno gli apostoli, quindi di fare una scelta significativa, salga sul monte, ci dice una cosa fondamentale: la preghiera è la sorgente di ogni scelta. Se andiamo a casa ricordandoci questa cosa e provando a viverla, potrei chiudere qui la meditazione. La preghiera è la sorgente di ogni scelta. Sant'Ignazio ce lo insegna negli esercizi e vale sempre il fatto che il principio di ogni decisione sta nella preghiera. Quando devi prendere una decisione importante, anzitutto prega. Se lo facessimo di più, sbaglieremmo di meno. E poi dicevamo che lui chiama quelli cui voleva bene. E il secondo spunto, allora lo direi così: ma come facciamo ad imparare ad amare? Io lo so che è la domanda delle domande, e forse neanche sul letto di morte saremmo riusciti a rispondere pienamente. Se è vero che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore, è bene che questa domanda ce la facciamo. E il gesuita Silvano Fausti, da cui questa sera attingo a piene mani, dice: la carità non consiste nel risolvere il problema del fratello, ma il tuo problema è quello di essergli fratello. Non devi sfamare gli affamati, devi solo condividere il tuo pane con la fame dell'altro. Insomma, è la questione di creare rapporti veri di comunione nella quotidianità, e questo non è facile. Gesù li chiama e loro vanno da lui. E allora il terzo spunto di meditazione dopo la preghiera e dopo esserci interrogati su cosa significa amare, lo direi così: andare dove Gesù ci convoca. Io vi inviterei nel silenzio questa sera a rinnovare il vostro desiderio di andare da Gesù. Come i dodici, il Signore chiama anche noi. Non tutti sono sempre capaci di dire sì. Quando Dio chiama, qualcuno se ne va triste perché aveva molti beni, come il giovane ricco. Alcuni se ne vanno perché la parola di Gesù è troppo dura. Insomma, non è facile seguire Gesù. Gesù lo sa bene. Lo dice più volte nel Vangelo. Chi di voi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proviamo a rinnovare il nostro sì. Ma soprattutto io mi voglio soffermare su queste due parole, che sono il senso di questa pagina. Gesù ci chiama per due motivi, per stare con Lui e per andare a predicare. E allora, anzitutto ci soffermiamo sullo stare con Gesù. Voglio suggerirvi quattro atteggiamenti che dicono che il nostro corpo, tutto, è chiamato a stare con Gesù. Beh, noi lo sappiamo che stare con Lui è il fine. Il fine della vita del cristiano è stare con Dio. La beatitudo, come ci insegnano i maestri di teologia. E allora il primo atteggiamento è questo: essere con Lui con il cuore, la preghiera. Sì, con Lui anzitutto con il cuore, stabilmente fisso in Lui. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Per questo bisogna pregare sempre senza cessare. Il tuo centro di gravità non è ciò che fai, ma deve essere in Lui, che ami sopra ogni cosa e cerchi in ogni cosa. Dedicandoti al servizio dei fratelli, non cadere nella tentazione di non trovare tempo per stare con Lui. Sarebbe grave. Ti taglieresti la tua sorgente e non serviresti più i fratelli. Dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al 9° capitolo, se non preghi, corri in vano e batti solo l'aria. Nessuno dà ciò che non ha e nessuno ha qualcosa se non l'ha ricevuto. La preghiera è il respiro della fede, è la prima cosa da coltivare. E oltre che effettiva, la tua preghiera sia anche affettiva. Chiedilo con umiltà. Se il tuo cuore non gusterà di Lui, cercherà altro. Perché anche i nostri affetti hanno bisogno di nutrirsi. Questo è il primo atteggiamento. Secondo, essere con Lui con gli orecchi e con gli occhi. Quella che Silvano Fausti chiama lettura e contemplazione della parola, che è un po' quello che stiamo facendo questa sera. La parola ci racconta la storia di Gesù. È la sua carne, norma di fede, criterio supremo di discernimento spirituale. Leggi sempre le scritture per conoscere la parola di cui sei servo. La parola sia per te decisiva nella tua vita. Leggi, stupisciti, convertici, gioisci, discerni, scegli e agisci. Leggi e stupisci, convertiti e gioisci, discerni e scegli, quindi agisci. Terzo atteggiamento, essere con Lui con i piedi. Che vuol dire? seguirlo in una vita conforme alla sua. Preferisci e scegli ciò che lui ha preferito e scelto, per stargli più vicino e somigliargli più perfettamente. E Gesù ha scelto di essere servo, di lavare i piedi. Lo dico, qualche volta lo dico alle mie suore, in qualche messa l'ho già detto, dico, dentro una comunità, come anche dentro una famiglia, ci sono delle cose che tutti fanno volentieri e ci sono delle cose che nessuno fa volentieri, tipo andare a portare la spazzatura, stirare. Io dico, se tu dentro la comunità fai le cose che nessuno vuole fare, nessuno sarà invidioso di te, ma tu ti conformerai allo stile di Gesù. Non è facile, però credo che essere con lui con i piedi vuol dire anche questo. E infine, quarto atteggiamento, dopo il cuore, gli orecchi, gli occhi e i piedi, ultimo atteggiamento, essere con lui con le mani, toccarlo e unirsi a lui, toccarlo, essere in comunione con lui. E questo si compie nella carità. Amalo e la tua vita verrà trasformata nella sua. Scrive Silvano Fausti, mio caro, la vita apostolica presuppone sia una vita cenobitica, da vivere in comunione coi fratelli, sia una vita eremitica, da vivere in solitudine con lui. Dopo che sei abilitato ad essere apostolo inviato a tutti i fratelli nel suo nome, guardati dal pericolo di eliminare le prime due tappe. Se non sai stare coi fratelli e non sai stare con lui, non puoi essere suo apostolo. Stare con Gesù. Se questo è il primo atteggiamento, che l'abbiamo declinato in questi quattro modi, c'è poi il secondo, che forse è il centro della meditazione di questa sera, perché noi siamo stati con lui, ma poi l'azione diventa quello dell'andare, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, l'invio. E allora, vedete, è apparente la contraddizione tra essere con lui ed essere inviati da lui, perché il cuore, quando si stringe, espande linfa vitale in tutto il corpo, così tu, stretto a lui, porterai la sua vita fino agli estremi confini della terra. Se aderisci a lui, sei spinto ad andare verso i fratelli. Il tempo che dedicherai a lui non sarà sottratto agli altri. Il frutto del tuo apostolato dipenderà dalla tua unione con lui. Mi ha molto colpito il vescovo Comastri in una sua intervista, in cui racconta che da giovane prete aveva incontrato Madre Teresa di Calcutta. L'avete ascoltata quell'intervista, no? E questa gli dice, ma tu, quanto preghi? Lui dice, ma dico il breviario, faccio meditazione, dico il rosario. Troppo poco, gli dice Madre Teresa, perché se non preghi di più, se non fai l'adorazione, poi dopo non puoi stare in piedi. Lui dice, mi aveva molto colpito questa cosa, lui si aspettava che questa apostola della carità gli chiedesse quanto tempo stai coi poveri, e invece lei gli chiede anzitutto quanto preghi. È un po' il segreto di questa pagina, per andare dagli altri devi prima stare con lui, ne costituì 12 perché stessero con lui e per andare. Azione e contemplazione non si oppongono. L'azione valida è solo quella che sgorga dalla contemplazione. Bene, ma mi direte voi, ma Gesù che dice di andare a predicare, ma che cosa dobbiamo predicare? Scrive Silvano Fausti, ti dico un grande segreto che molti nel futuro ignoreranno. L'evangelizzazione si fa con l'annuncio del Vangelo. Sembra banale, ma non lo è. Tante volte noi ci immaginiamo chissà che cosa e invece ce lo insegna San Francesco, che diceva dobbiamo raccontare il Vangelo sine glossa, senza troppe cose. Forse San Francesco mi avrebbe detto, Walter, non stare qui troppo, leggigli un po' di parola di Dio e poi parla a ciascuno. E noi magari rimaniamo un po' stupiti perché diciamo, ma solo il Vangelo. Il Vangelo sembra debole, ma come dice la lettera agli ebrei, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio. E come dice Isaia, perché ogni mia parola che esce dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. La parola agisce in chiunque l'accoglie, non quale parola di uomini, ma come parola di Dio. Eh sì, qualche volta noi crediamo di dover costruire il regno, invece il regno è Dio stesso che l'ha costruito, c'è già il regno di Dio in mezzo a voi. Non dobbiamo aver paura se abbiamo solo la debolezza della parola. Non abbiamo aver paura se il bene sembra perdente, perché il chicco di grano, se non muore, non porta frutto. Tu cerca di testimoniare Gesù, luce del mondo, e sii certo che una candela fa più luce di mille notti ed è capace di provocare un incendio che ne illumina tutte. Dice San Paolo, quando sono debole è allora che sono forte. Non vergognarti della tua debolezza, perché Dio sceglie ciò che è debole perché risplenda ancora di più la forza della sua parola. Ma vi ricordate perché la gente rimaneva stupiti dei primi discepoli? Cioè, ma questa gente senza istruzione sa dire queste cose. E si univano le persone. Nell'annuncio noi non dobbiamo ricercare il successo, ma la verità, la verità. E poi ci vuole pazienza, la pazienza del contadino, il quale sa che l'erba cresce, ma richiede tempo. E se per farla crescere più in fretta la si tira, si spezza. I tempi di Dio non sono i nostri. Ecco, e poi questo annuncio deve essere fatto nella stima del fratello, per chiunque esso sia. Se la persona che hai davanti non la stimi, non annunciargli il Vangelo. Passerebbe il tuo giudizio, non la parola. Vedete, sembra facile dirlo, ma quando io mi sono trovato in carcere a celebrare la messa, ad annunciare il Vangelo, a confessare, anzitutto cercavo sempre di non sapere che reati avessero fatto le persone che avevo davanti. cercavo di volergli bene per com'erano. Beh, i primi tempi a me sembrava veramente di perdere del tempo, perché io andavo lì per portargli il Vangelo e questi mi chiedevano le sigarette, i francobolli, di fargli le telefonate. Vangelo. Ho iniziato a dire che le sigarette non le portavo perché ero contro il fumo. E ho iniziato ad ascoltarli, a dire: guarda, non ho molte cose da darti, però tu cosa stai vivendo? E mi sono reso conto che se ascoltiamo le persone, poi dopo la parola diventa feconda. Cioè, noi prima di parlare a volte dobbiamo avere la pazienza di ascoltare chi abbiamo di fronte, lasciando che superi i suoi bisogni primari per poter dire quelli più profondi che ci sono in tutti. Perché è vero che un uomo può avere bisogno della sigaretta, ma non sarà la sigaretta il suo desiderio più profondo. Così vengono fuori magari le ferite nelle relazioni, le sofferenze per non essere stato capito dai genitori, gli errori dell'adolescenza, il desiderio di cambiare. Ecco, io penso veramente che l'annuncio chiede l'ascolto, ma noi siamo chiamati, senza avere l'ansia di prestazione, di portare la parola di Dio. Non abbiamo tante cose, siamo dei poveri che abbiamo una ricchezza, abbiamo un tesoro in vasi di creta. Se non abbiamo questa consapevolezza, rischiamo di perderci dietro a tante ricerche sofisticate che però poi non arrivano a nulla. Da 2000 anni la Chiesa ha un Vangelo consegnato, trasmesso e raccontato, che è capace di stimolare la vita delle persone. Dobbiamo partire dalla parola. Non sarà la nostra testimonianza di povertà che rende credibile la parola, ma la sua controtestimonianza ha il potere di renderla incredibile agli occhi di chi ti ascolta. La bocca che vede può essere smentita dalla vita, con la vita. Ecco, io penso che sia importante allora questo tema di un annuncio fatto nella semplicità, nella povertà e nella debolezza, fidandoci di Dio più che di noi. È facile, chiede fede, questo sì. E Gesù poi, oltre a predicare, dà anche il potere sui demoni. Mi verrebbe da dire così: la parola come esorcismo fondamentale, perché il fine immediato dell'annunzio è la vittoria sul demonio. Suor Celina non lo chiama demonio, lo chiama il cornuto. Ogni tanto mi dice: c'è il cornuto, dice così, però è la stessa cosa, il diavolo, che vuol dire diaballo, colui che divide. Ecco, io credo questo, che è importante anche togliere il male, diventare costruttore di beni. Mi piace leggervi un passaggio che dice così, sempre di Silvano Fausti: ricordati che la nostra battaglia non è contro i cattivi, che vanno amati di tutto cuore, come i fratelli più amati dal Padre, ma contro il male che è in essi, come pure in noi. distinguete tra peccato e peccatore. Cristo odiò il peccato e amò il peccatore. Se non ami il peccatore è perché ancora non odi il peccato che è in te. La nostra lotta, infatti, non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma contro gli spiriti del male, dominatori di questo mondo di tenebre. Ecco, io penso davvero che sia importante anche riconoscere che c'è il male, riconoscere che il demonio esiste e opera, e che per lui il gioco migliore è nascondino, ovvero far credere che non ci sia. E noi invece lo dobbiamo riconoscere. Chiamare le cose col proprio nome vuol dire anche sapere, ed è per questo che noi ogni giorno diciamo: liberas nos a malo, liberaci dal male. Liberare noi dal male per poter essere liberanti nei confronti dei fratelli. Non dobbiamo fare tante altre cose, queste: stare e andare, annunciare e liberare. È facile. Sui nomi vi ho già detto, però voglio davvero che provate a pensare al miracolo che Gesù compie: tenere insieme gli uomini tra loro più incompatibili. Ed è per questo che quando è nata la vita religiosa si è fatta la scommessa di mandare le persone senza che si scelgano, credendo nella forza dell'unità che Dio compie. Perché se è vero che le persone possono scegliersi e poi non riuscire a stare insieme, è altrettanto vero che possono stare insieme persone che non si sarebbero mai scelte e che magari scoprono che l'altro è una ricchezza per loro. E ricordati che spesso i difetti più grandi che vedi nell'altro non sono che lo specchio dei tuoi. Quando abbiamo qualcuno che diciamo: questo proprio non lo sopporto, chiediti bene, dire: ma questo cosa c'ha in comune con me? Perché a volte siamo un po' così. Ecco, Gesù li tiene insieme, questo è un grande miracolo. E questa cosa, allora, quando siamo in un contesto dove diciamo: ma qui come faccio a stare? Pensate ai 12 e dite: eppure stavano insieme ed erano così diversi. Erano diversi. Ultima cosa, Giuda. Cosa possiamo dire di Giuda? Beh, Giuda è colui che non ha saputo essere fedele, però una volta Primo Mazzolari ha fatto una meditazione intitolata "Anch'io voglio bene a Giuda". E io l'ho letta e ho provato simpatia per Mazzolari e anche per Giuda. In realtà c'è un autore contemporaneo, Amos Oz, che ha scritto un romanzo intitolato Giuda, che dice che lui, la tesi di Amos, non è la tesi del Vangelo, però dice che Giuda in realtà era il vero grande discepolo, che in realtà si è sentito lui tradito perché quel Gesù non era come lui se lo aspettava. Io penso questo, penso che se ciascuno di noi si guarda nel profondo, un pochettino di Giuda ce l'abbiamo tutti. Chi di noi può dire di non aver mai sbagliato con qualcuno in qualche rapporto, o per dirla con Gesù, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E dagli anziani, tutti uno a uno se ne andarono. Gli anziani sono i primi, perché hanno vissuto di più ed è più facile. Qualche volta quando si è giovani ci si sente, c'è un po' l'arroganza e la pretesa di essere impeccabili. Bisogna passare da delle umiliazioni che ci rendono umili. Ecco, mi piace pensare che Dio voglia salvare anche Giuda, che magari mentre faceva quel gesto disperato ha chiesto pietà, e come Dio ha salvato il ladrone in croce, ha salvato anche lui. Nella preghiera credo sia importante che noi proviamo a pregare anche per coloro che tradiscono, per coloro che non riescono ad essere fedeli, che preghiamo anche per noi, per le nostre infedeltà, chiediamo al Signore di donarci forza. Ultimissima cosa, proprio ultimissima. Questa parola cosa dice alla nostra vita? Cosa vuol dire per te oggi, per me oggi, stare con Gesù? E cosa vuol dire per noi oggi andare? Una volta che usciamo da questa chiesa, dove siamo stati bene, dov'è che siamo chiamati ad andare? A chi siamo chiamati ad annunciare? Come lo possiamo fare? Che cosa dobbiamo dire? Premesso che l'unica cosa chiara è che dobbiamo dire il Vangelo, sul resto ognuno di noi deve pensare e invocare lo Spirito per chiamare, per capire dove Dio lo manda. Ma di sicuro il senso di questi esercizi, il frutto, è quello che io non posso domani, dopodomani, tra una settimana, non prendermi a cuore qualcuno perché possa conoscere il Vangelo. Perché noi siamo figli di un Dio ostinato nell'amore, che non è contento fino a quando le pecore sono tutte 100. E se anche ne vengono 99 in questa chiesa e ne manca una, quella bisogna cercare. Ma siccome io lo so che non ne vengono 99, allora di lavoro tanto ce n'è da fare. Adesso lasciamo spazio per la preghiera e poi vi suggerirò una piccola azione. Alla presenza di Gesù Eucaristia, anzitutto volevo ringraziarvi perché comunque alcuni di voi sono stati fedeli tutte le sere. Io saprei distinguere alcuni volti che mi sembra di aver visto sempre, che non credevo potessero venire 4 sere di fila. Siete venuti più di me. E davvero, ma soprattutto vi ringrazio per la preghiera. Diversi di voi hanno detto abbiamo pregato. Io sono fortunato perché ho delle suore che pregano sempre per me, quindi già questo mi basta. Però se alle suore si aggiungono anche delle persone, questo diventa una grande grazia. Quindi davvero sono stato contento. E questa sera come azio vi voglio proporre 2 cosettine, ma proprio semplici, piccole. La prima è questa: stare con Gesù. Prova a pensare un impegno di preghiera che senti che può essere utile per la tua vita, da prendere e da vivere da qui a Natale. Per cui uno dice: io voglio pregare tutti i giorni le lodi mattutine da qui a Natale, voglio partecipare alla messa da qui a Natale, voglio dire il rosario. Ma non una cosa che già fate, perché se già la fate non vale, cioè non è che, se no vuol dire, quando uno si allena deve fare qualcosa in più. Questa dice, è troppo facile dire, devo dire il Padre Nostro, perché se non lo dite vuol dire che c'è qualcosa che non funziona già in voi. Per cui, allora, un piccolo impegno può essere anche solo, per esempio, se non dite mai il rosario, iniziare da una decina del rosario, da qui a Natale. Importante, questo era il piccolo segno sullo stare. E poi c'è l'andare, e questo è più impegnativo, però io mi sento di dirvelo, se poi non ce la fate, pace, però almeno pensateci. Ovvero questo, cioè Gesù ci manda ad annunziare a qualcuno il Vangelo. Allora voi pensate qualcuno da cui andare a portare il Vangelo. Lo potete fare in tanti modi. Può essere che gli regalate una pagina del Vangelo, oppure gli regalate il Vangelo in persona, proprio il libro del Vangelo, oppure gli parlate del Vangelo, senza troppe altre aggiunte. Può essere appunto un collega di lavoro, come dice, ma io ho pensato, questa è la mia pagina di Vangelo preferita e voglio condividerla con te. Magari fate parte di qualche gruppo di preghiera, sicuramente qualcuno di voi una cellula, perché allora dite, ma le cellule sono fatte appunto per crearne altre, no? Vi chiamate così per quello, perché poi dopo, e allora bisogna diffonderle, perché sennò l'acqua, se non sgorga, stagna e puzza, e quindi è necessario che si apra ad altro. Ecco, provate a pensare, una persona da invitare a conoscere il Vangelo. Ecco, solo queste due azioni, molto semplici, la prima da qui a Natale e la seconda sempre da qui a Natale, nel senso che da qui a Natale potete provare a invitare man mano che vi vengono in mente, non è che se, perché ne avete invitata una e poi viene in mente un'altra, siete in tempo da qui a Natale. E quindi ci alziamo in piedi per la preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Credo che questo esprima già molto chiaramente il nostro grazie a Don Walter, che è stato strumento dello Spirito Santo per arrivare al nostro cuore, e ci affidiamo ancora, Don Walter, alla tua preghiera, perché ormai ci sentiamo un po' legati con te e quindi ti aspettiamo ancora, ma portaci nel cuore e portaci al Signore. Grazie, e noi ci impegniamo tutti, perché ce l'ha chiesto e perché è giusto, a pregare per Don Walter possa seminare molto con il suo ministero. Io vorrei ricordarvi alcune, oltre alle due azio che ha proposto Don Walter, quella sullo stare, preghiera, e quello sull'andare, una persona, eccetera, vorrei proporvi qualche altro appuntamento. Il primo è domani sera dopo la messa delle 17, c'è questa proposta di unirsi un po'. L'esempio ci è stato dato dalla Polonia, dai cristiani polacchi, che sabato scorso hanno fatto una catena di rosario fortissima, per chiedere la forza di resistere al mondo. È il mondo, il pericolo più grosso è il mondo che entra dentro di noi. E quindi è una preghiera che ci coinvolge, perché se tanti ci lasciamo rafforzare perché un po' meno mondo ci sia dentro di noi, il mondo cambia davvero un po'. Allora, domani sera c'è questa proposta, unirsi insieme per il rosario dopo la messa delle 17. Una seconda proposta che sta sulla linea dello stare, che è la nostra, il nostro cammino verso l'adorazione perpetua, e sta procedendo a decine, sta crescendo molto, e quindi speriamo di arrivare presto. Siamo un bel po' oltre il 100, oltre il 120 ancora, ed è l'adorazione perpetua. Lunedì sera ci sarà qui Suor Emmanuel, che ci darà un'altra testimonianza forte che ci incoraggerà a questa adorazione perpetua. Quindi un dono e un compito. E poi arriva la giornata missionaria, che è il 22, ci sarà qua un padre missionario, e qualcuno qui ha inventato, leggo il titolo, lasagnata missionaria. Credo che si capisca subito cosa vuol dire, no? Ci si trova qua alla messa, poi ci sarà qualcuno che prepara le lasagne e ognuno dà il suo piccolo contributo libero per questa cosa, tutto per le missioni, tutto per le missioni. È un modo per unire lo stare a messa e poi sostenere la missione, l'andare. Anche questo è un modo, credo, prezioso, bello, che ci ha affidato. Allora abbiamo qualche impegno, il rosario domani sera, Suor Emmanuel, lasagnata missionaria, e poi camminare insieme, no? Anche se ognuno ogni giorno ha il suo cammino, la gioia di sapere che siamo insieme a camminare tutti verso il Signore. Grazie a tutti. Vorrei concludere, ma lo so che voi ci state, chiedendo a Maria l'intercessione. Lo facciamo sempre tutti i giorni a ogni messa, per il nostro Don Pigi, per Don Zibi, per il diacono Giuliano e sua moglie e tutti i malati, ma anche perché noi possiamo stare e andare, come lo Spirito ci ha fatto capire con forza in questi giorni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Andiamo in pace.